Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 47° episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Tema di questo episodio è il periodo del primo blitzkrieg nazista, la cosiddetta guerra lampo sul fronte occidentale in Europa negli anni 1939-1940. Con l'antefatto del patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop e fino alla battaglia d'Inghilterra, conclusasi nell'autunno del 1940. Buon ascolto.
Agosto 1939, siamo a pochi giorni dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale e i tedeschi e i russi decidono di firmare un patto di non aggressione, il cosiddetto patto Molotov von Ribbentrop, dai due cognomi dei rispettivi ministri degli esteri. Un patto dunque di non aggressione tra il Terzo Reich e l'Unione Sovietica. Molotov e Ribbentrop, che si incontrarono a Mosca, furono l'estensione della volontà dei due governi. Perché fare un patto di non aggressione? Serviva a tutti e due, anzitutto, una non belligeranza dell'altro, perché entrambi erano due potenze molto importanti nell'Europa del tempo, non avevano bisogno di aprire altri fronti, o certamente non dei fronti nei quali si trovavano uno contro l'altro. Dunque, da una parte abbiamo l'Unione Sovietica di Stalin e dall'altra la Germania nazista di Hitler. È incredibile che questi due paesi, un tempo la Germania guglielmina, e ancora prima la Russia sovietica post-zarista, erano ambedue uscite sconfitte dalla prima guerra mondiale ed erano basati entrambe su delle economie molto fragili. Da una parte abbiamo quindi la Repubblica di Weimar e dall'altra una nuova Repubblica, o forse meglio un insieme di Repubbliche che si convertì al leninismo. Partiamo dunque dalla Germania, che ardentemente voleva sigillare il fronte dell'estremo oriente per giustificare in grosso modo le sue annessioni, violazioni e invasioni territoriali per la ricerca del cosiddetto Lebensraum. Dall'altra parte invece l'Unione Sovietica, che voleva riappropriarsi delle sue terre, tra virgolette sue, no? La Finlandia e le tre repubbliche baltiche, Lituania, Lettonia e Estonia, che erano diventate indipendenti al seguito della fine della Prima Guerra Mondiale. Tra questi due imperi naturalmente c'era dunque la Polonia, e la Polonia del tempo ne aveva ben donde, dicevo, di preoccuparsi, non soltanto dal punto di vista territoriale, ma anche dal punto di vista politico. Un'Europa del tempo cosparsa di regimi autoritari, da Franco a Mussolini fino a Salazar, ma anche lo stesso Pilsudski polacco, appunto, che era morto qualche tempo prima, diciamo, non lasciavano spazio a delle democrazie. Quindi diciamo che il disegno di un'Europa a trazione autoritaria nel tempo si concretizzò, e sia la Germania nazista che l'Unione Sovietica del tempo, proprio in virtù di un attacco alla Polonia, sigillarono entrambi i fronti, quindi quello orientale per la Germania e quello occidentale per l'Unione Sovietica, tramite appunto il patto Ribbentrop von Molotov. Quindi insomma il Stalin in questo senso sapeva benissimo che occorreva prendere tempo, perché in effetti era anche spaventato dalla potenza tedesca, e dunque gli sarebbe andato molto bene aspettare un po' di tempo e forse procrastinare un eventuale scontro con la Germania. La cosa interessante è che questo patto von Ribbentrop-Molotov ebbe un protocollo aggiuntivo, un protocollo segreto che non è stato rivelato se non molti decenni dopo, quindi finita la guerra e quindi in piena guerra fredda. Il protocollo segreto diceva che la Polonia sarebbe dovuta essere divisa in due, cosa che poi successe, perché appunto la Germania attacca la Polonia il 1 settembre del 39 e il 17 settembre la Russia completa, diciamo, il puzzle con un attacco appunto da Oriente verso Occidente. Ma soprattutto era un protocollo che vedeva l'inglobare della Russia, dell'Unione Sovietica del tempo, delle tre repubbliche baltiche, nonché della Bessarabia, che è l'attuale Moldavia, e l'Ucraina, che è l'Ucraina dell'Ovest, anzi. Quindi tutta una parte di ex Prussia doveva essere ritornare in mani tedesche. Mentre d'altra parte l'impero staliniano avrebbe ripreso dei territori che erano stati ceduti quando la Russia, dal tempo zarista nel 1917, dovette ritirarsi con il trattato di Brest-Litovsk. Quindi Polonia invasa 1 settembre 1917. 39, una data iconica, una data molto importante e drammatica per la storia europea, per la storia dell'umanità. Alcuni hanno poi detto che il revisionismo è un classico strumento di chi non vuole accettare le cose, che la Polonia avrebbe provocato la grande e potente Germania e quindi in questo modo la povera Germania sarebbe costretta a intervenire, qualcosa che abbiamo poi risentito giusto appunto qua un paio di anni fa in territori neanche poi troppo vicini, neanche troppo lontani dalla Polonia e protagonista sempre la Russia. Chi sostiene queste tesi sostiene essenzialmente quello che diceva e che disse von Ribbentrop al giudice sovietico Roman Rudenko durante il processo di Norimberga. Ecco, Joachim von Ribbentrop disse a Norimberga, l'attacco alla Polonia era inevitabile in seguito all'atteggiamento delle altre potenze. Quindi la colpa non era della Germania che voleva estendere Lebensraum, ma era colpa delle altre potenze. Il 31 agosto del 1939 c'è l'episodio di Gliwice. Gliwice è un piccolo Gliwice in polacco. È un piccolo paesino ex Prussia che oggi è in Polonia, dove i nazisti anzi andarono in una torre di comando della radio e fecero delle emissioni antitedesche. Quindi con una sorta di travestimento, se vogliamo, delle provocazioni in questo senso, e che poi naturalmente avrebbero causato delle artificialissime reazioni da parte del governo di Berlino, che diceva in sostanza: ecco, questa è la prova che i polacchi ce l'hanno con noi, che quindi dobbiamo andare a difenderci. Quindi, 1 settembre alle 4:45, il Weißfall, caso bianco, no? Un caso bianco che avrebbe appunto riconquistato parte della Prussia e anche la Polonia, che appunto era rinata, anzi, dopo la fine della prima guerra mondiale. Caso Weiss, quindi, ma anche un altro caso, la Operazione Weser-Übung, esercitazione di Weser. È il nome in codice che si dà all'invasione nazista della Danimarca e poi della Norvegia, quindi del nord Europa. Il piano era stato ideato da Alfred Rosenberg, che poi andò sul patibolo di Norimberga e fu uno dei massimi ideologi del nazionalsocialismo, poi responsabile degli esteri del partito, ministro dei territori occupati nell'est nel 1941. È un piano messo in pratica poi dal famoso generale Nikolaus von Falkenhorst. L'occupazione in ordine di territorio, diciamo, di tutto quello che stava sopra lo Schleswig-Holstein, quindi Danimarca e Norvegia, fu molto rapida. Siamo nella primavera del 1940, è trascorso l'inverno, la Polonia è stata inghiottita e immediatamente i nazisti avvertono che è importante indottrinare immediatamente la popolazione. C'è da dire che sia i norvegesi, ma soprattutto i danesi, erano assolutamente in maggioranza refrattari al nazional socialismo. Pensiamo che il re Cristiano X di Danimarca, che non voleva naturalmente non voleva spargimenti di sangue e sapeva benissimo che l'esercito danese non poteva competere contro la Wehrmacht, decise di restare nella capitale a Copenaghen e di dare dei segnali in questo senso di incoraggiamento alla popolazione. Infatti è stato visto più volte passeggiare per la città e anche addirittura ad andare a cavallo. E nel frattempo la guerra nazista continuava, i nazisti non vollero in questo senso, diciamo, metterlo in prigione, eccetera. Lui, Cristiano X, fu molto coraggioso perché altri primi ministri o sovrani si spostarono nei Paesi Bassi. Lo stesso Charles de Gaulle sarebbe poi andato di lì a pochi mesi in Inghilterra per diversi anni, Edward Beneš della Cecoslovacchia già da anni era lì, e la stessa regina Guglielmina dei Paesi Bassi sarebbe partita. Diciamo che la situazione in Norvegia era abbastanza diversa, perché lì si instaurò un clima di collaborazionismo. Vidkun Quisling, che era in contatto con Rosenberg, si autoproclamò primo ministro nell'aprile del 1940 e venne identificato come il massimo del tradimento patriottico. Il partito nazista locale era un piccolissimo partito che poi prese il sopravvento con la manforte dei tedeschi che arrivavano da sud. Infatti è rimasto oggi nel linguaggio comune, non tanto in italiano, ma comunque anche in inglese, si dice essere un Quisling, appunto da Vidkun Quisling, vuol dire essere un traditore, ma soprattutto un collaborazionista. In questo senso diciamo che il personaggio ancora oggi è guardato abbastanza male dalla storiografia norvegese e infatti poi sarebbe stato giustiziato alla fine della guerra. Parlavamo di sovrani e primi ministri che scappano, fu anche il caso della Norvegia. Re Haakon VII, che tra l'altro era il fratello di Cristiano X, dovette espatriare per circa un quinquennio, ma tornò poi nel paese e venne considerato un eroe. Diciamo che naturalmente i nazisti, quando poi conquistavano i territori, non è che facevano fare il lavoro sporco, diciamo così, alle figure più o meno collaboratrici locali. Infatti, a partire dal settembre del 1940, quindi pochi mesi dopo l'invasione, Berlino decise di mandare il suo Reichskommissar, il suo commissario Josef Terboven, che in sostanza era il responsabile dell'occupazione. Tra l'altro, Terboven incontrò a Oslo un anziano pittore che sarebbe morto da lì a pochi anni, che si chiamava Edvard Munch. Infatti, nella casa di Munch venne ritrovato il biglietto da visita di Terboven. E, però non è chiaro, non si sa ancora, non si saprà mai forse il contenuto della loro conversazione. Tornando all'invasione in sé della Norvegia, questa fu rapida, fu terrificante, fu feroce, fu una sorpresa per tutti. Era il 9 aprile del 1940, le forze norvegesi naturalmente cercarono di difendersi, a differenza grosso modo di quelle danesi. Riuscirono addirittura anche nella baia di Oslo ad affondare il Blücher, che era un importante pezzo della marina tedesca. Anzi, no, eravamo a Oscarsborg, diciamo, quindi insomma in quelle zone lì. E la cosa da rimarcare di questa occupazione, quella norvegese, dico, è il fatto che fu una delle più lunghe in tutta Europa. Quell'estate, primavera 1940, fu veramente, come si dice ancora oggi, la darkest hour, l'ora più scura, più buia, più tenebrosa. Il 10 maggio nel 1940, infatti, sarebbe comparso sulla scena, tra tantissime difficoltà, un nuovo personaggio, nuovo o meno nuovo, ma ad ogni modo qualcuno che diede del filo da torcere ai nazisti. Winston Churchill divenne primo ministro proprio in quei giorni e sostituì, subentrò a Neville Chamberlain, che era l'autore dell'appeasement nei confronti della Germania totalitaria. Era finita ufficialmente, naturalmente, la stagione dell'appeasement, ma l'operazione Weserübung, diciamo che spaventò anzitutto la Francia, che era più vicina e attaccata al continente, e poi naturalmente anche Londra. C'è da dire che negli anni che portarono all'inizio della seconda guerra mondiale, Parigi era molto più desiderosa di Londra ad imbracciare le armi nei confronti del nemico tedesco, forse perché c'è sempre stata una rivalità abbastanza sostanziale tra Parigi e Londra. L'Inghilterra, grosso modo, l'Inghilterra prima della guerra non aveva, soprattutto l'Inghilterra, poi ovviamente tutta la Gran Bretagna, il Regno Unito, non aveva intenzione di staccare la spina, anche con l'arrivo di Hitler al potere nel 1933. Lo stesso Edoardo VIII, re per meno di un anno, sul quale è stato scritto di tutto, naturalmente, aveva delle forti simpatie naziste. La RAF era vista come più debole rispetto alla Luftwaffe, quindi insomma le forze aeree della Germania. E inoltre anche il circolo affaristico londinese della borsa non aveva molte intenzioni di staccare appunto la spina al commercio, piuttosto comunque alle relazioni diplomatiche con la Germania. La famosa frase: potevano scegliere fra l'onore, fra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore e avranno la guerra, è la frase di Churchill a seguito degli accordi di Monaco del 1938. Poi arriva Giorgio VI, che sarebbe succeduto al fratello, il quale considerava inizialmente, ed è curioso, Churchill un uomo pericoloso. Tuttavia le differenze, le diffidenze anche tra gli uomini vennero messe da parte, perché Churchill venne convocato a Buckingham Palace, fece il suo governo ed inglobò nel suo gabinetto anche Chamberlain e Edward Wood, altrimenti noto come Halifax, e anche Clement Attlee. Attlee era il leader dell'opposizione, era il laburista, il quale naturalmente sostenne in maniera leale, e poi avrebbe vinto le elezioni dopo la guerra, il gabinetto di Churchill. Infatti disse lo stesso Attlee: non vedo nessun idoneo eccetto Churchill proprio a prendere il comando del paese. Comando del paese che naturalmente chiedeva, quando la Gran Bretagna era rimasta l'unico paese libero dell'Europa, del vecchio continente, Churchill chiese dei finanziamenti, degli aiuti militari a Franklin D. Roosevelt. Sapeva che la battaglia d'Inghilterra, che ci sarebbe stata dopo la annessione e occupazione di parte della Francia, aveva delle necessità a chiedere quindi un aiuto esterno. Aiuto esterno che venne purtroppo negato secondo delle leggi che il presidente Roosevelt stesso aveva firmato, ed erano leggi di matrice protezionista. Quindi maggio 1940, una giornata terribile, il 10, attacco al Belgio, attacco ai Paesi Bassi, attacco al Lussemburgo, quindi alla Francia, che era il bottino più agognato da parte della Germania, che voleva riscattarsi, lo si sa oramai, dall'umiliazione di Versailles. La Francia sconfitta in 6 settimane, la Polonia era stata sconfitta in 4, e Hitler marcia sulla piazza del Trocadero. La linea Maginot, come si sa, non ha sparato un colpo, non ha difeso niente, perché appunto i tedeschi entrarono in Francia dal Belgio, e la disfatta dell'armée, quella che un tempo era anche di Napoleone, fu totale e sorprendente. Dunque la Wehrmacht occupò la parte nord della Francia, e con tutta la continuità della costa atlantica fino ai Pirenei. E poi diede spazio a uno stato fantoccio, la Repubblica di Vichy sotto Philippe Le Pen, e Le Pen, no, Lapsus, no, Philippe Pétain e Pierre Laval, che fu il primo ministro. Simone Veil, filosofa, saggista, scrisse proprio al tempo, a proposito di un'atmosfera pesante, fosca e soffocante che è calata sul paese. De Gaulle, come dicevo poc'anzi, evacuò in Inghilterra. Il 17 giugno del 1940, il giorno curiosamente del 125esimo anniversario della battaglia di Waterloo, dove Napoleone fu sconfitto, Winston Churchill riferì al Parlamento, alla House of Commons, che la battaglia di Francia era finita e si era conclusa con un grande smacco di Parigi. Tuttavia, finita la battaglia di Parigi, fu il turno della battaglia della Gran Bretagna, o cosiddetta battaglia di Inghilterra. Ed è curioso, se vogliamo, che proprio quell'impero britannico, che era diventato un impero enorme, forse il più grande impero mai esistito, o certamente quello esistito su tutti i continenti, era il più grande dopo la Prima Guerra Mondiale, dovette affrontare a molta fatica un impero che non era stato un impero grosso modo, perché poi ebbero anche loro le loro colonie coloniali come quello tedesco, e in qualche modo pochi ci credevano, credevano a una guerra, una guerra che avrebbe trascinato Londra contro Berlino. Lo stesso Stanley Baldwin, che era stato primo ministro, aveva tardato le operazioni di riarmo, e tutta un'intera classe dirigente, fuorché Churchill e forse anche Anthony Eden, anzi senza forse, si era fatta sedurre dalle promesse di Hitler. Quindi la battaglia d'Inghilterra, si disse che la RAF, la Royal Air Force, non potesse competere contro la Luftwaffe, che però non fu il caso, e ci fu veramente una sorpresa, forse perché la RAF giocava in casa, e c'è anche da dire che la geografia in questo senso aiutò molto. Proprio allora, proprio durante la darkest hour, se vogliamo, mai come allora il Regno Unito voleva essere un'isola. L'operazione d'Inghilterra si chiama Operazione Seelöwe, cioè Operazione Leone Marino, e infatti veniva definita come l'operazione attraverso cui la Germania avrebbe conquistato anche l'ultimo stato dell'Europa occidentale, che non era rimasto neutrale, ma non solo quello, ma pure tutto l'ultimo impero. Le perdite della battaglia d'Inghilterra furono tante, decine di migliaia da entrambi i fronti. Londra venne deturpata, ponti, strade, fabbriche, ferrovie vennero distrutte o danneggiate. Anche Buckingham Palace riportò dei danni, però alla fine gli inglesi ebbero la meglio, e Churchill non si piegò mai alle richieste che comunque la classe dirigente nazista del tempo fece, cioè quella di collaborare o comunque di una proposta di pace da parte dei tedeschi. Questo appunto non fu, e infatti la battaglia, che fu proprio il primo test, diciamo, pratico sul campo di Churchill, alla fine diede ragione a coloro i quali decisero di non piegarsi e di combattere nei confronti della tirannia.
Siamo così giunti alla fine del 47esimo episodio. Come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.